File 41, pagina 240. Nazismo e sterminio. Il dibattito storiografico sul nazismo e lo sterminio è stato condizionato dalla pesante sconfitta della Germania. Si pensi che il paese restò per 44 anni diviso tra Repubblica Federale Tedesca e Repubblica Democratica Tedesca, nonché dalle caratteristiche storiche assolutamente nuove e particolari che la dittatura di Hitler aveva presentato. Il confronto storiografico, anche per questo motivo, è risultato essere molto vasto. Proviamo qui ad offrire una rapida sintesi. Le prime ipotesi interpretative del nazismo risalgono all'inizio del conflitto. Alcuni storici tedeschi, R. Hilferding, 40, e Frankel, 40, F. Neumann, 42, si sforzarono di offrire un primo quadro dello stato totale nazista, quando per totale non si intenda stato monolitico. Frankel, ad esempio, parlò di stato duale, riferendosi al partito nazista e all'apparato burocratico ereditato dallo Stato guglielmino, mentre Neumann propose l'interpretazione, destinata in seguito ad essere ripresa, di uno Stato policratico. Nel dopoguerra l'interpretazione offerta dal decano dello storicismo tedesco F. Meinecke, accanto al quale con diversi dosaggi vanno ricordati A. J. P. Taylor, 45, M. Friedberg, 46, E. Vermiel, 50, F. Fischer, 67, eccetera, tendeva ad avvalorare l'ipotesi della Sonderweg, vale a dire del percorso della via specificatamente tedesca al nazismo. Un altro storico della scuola storicistica tedesca, G. Ritter, si riferirà al nazismo come a una parentesi demoniaca, difficilmente storicizzabile. In questo ultimo atteggiamento è avvertibile l'esigenza di attribuire la colpa di quanto era accaduto ai solo nazisti, nel tentativo di rimuovere il senso di responsabilità collettiva che gravava sul popolo tedesco. Nota: vogliamo riprendere parzialmente la definizione che ne dà il dizionario di filosofia di Degabert di Runes, Aldo Martello, editore Milano, 1963. La concezione secondo cui la spiegazione sufficiente di qualsiasi cosa sta nella sua storia, che si può rendere conto dei valori di qualsiasi cosa con la scoperta delle sue origini, e infine che la natura di qualsiasi cosa è interamente compresa nel suo sviluppo. Ad esempio, si può rendere conto delle proprietà della quercia con una esauriente descrizione del suo sviluppo dalla ghianda. Fine della nota. L'altra grande interpretazione del nazismo che si affaccia sullo scenario storiografico internazionale verso i primi anni 50, vedi Arendt 51, è rappresentata dal totalitarismo, vedi R. Kohl 60. Lo sforzo di delineare una tipologia dei sistemi totalitari apre il tema molto discusso della comparazione tra il regime nazista e quello sovietico. Il rischio avvertito da alcuni studiosi è che lo schema generale sacrifichi l'analisi storica, le fasi concrete fenomenologiche dei diversi regimi totalitari. Inoltre c'è il pericolo, con questa interpretazione, di relativizzare le responsabilità storiche del nazismo, il genocidio ebraico, in quanto tratto caratteristico del nazismo, è in questo senso un tema ancora fortemente dibattuto tra gli storici. Negli anni 60 matureranno nuove e più articolate interpretazioni. Un approccio tenderà a cogliere le connessioni tra nazismo e capitalismo attraverso gli studi di D. Schoenbaum, 66, di R. Dannendorf, 67, e più tardi dello storico inglese T. Mason, 77. È un filone di pensiero che porrà un altro nodo problematico: il rapporto tra modernità, tecnologia, industria, scienza, eccetera, e nazismo. Nel 1976 K.D. Bracker affronterà questa tematica, più recentemente rivisitata da Z. Bauman, 89, ma Bracher va ricordato soprattutto per il saggio La dittatura tedesca del 69, con il quale riprende con forza la tesi della Deutsche Diktatur, contrapponendosi ad ogni generalizzazione del nazismo ed insistendo molto sulle caratteristiche autoctone ed abnormi del regime hitleriano. Nello stesso torno di tempo viene dato alla stampa il libro di M. Brosatz, Lo Stato di Hitler, 69, nel quale si riprende l'ipotesi dello Stato policratico nazista, vedi F. Neumann. L'analisi storica tocca molteplici aspetti: il rapporto modernità-regime, la continuità della presenza al potere delle classi abbienti, i condizionamenti dell'esercito e dell'apparato burocratico. La figura del Führer ne risulta ingrandita, chiamato com'è a mediare e a decidere tra le diverse componenti dello Stato nazista. All'interno di questo approccio si sviluppa anche un diverso filone di studio intento a cogliere gli aspetti sociali del regime. Un'attenta analisi del corpo sociale permette, al di là dei documenti ufficiali, di definire momenti e situazioni storiche scarsamente visibili. Vedi H. A. Winkler, 72, J. Kochka, 77, G. Germani, 75. L'apparato burocratico, studiato da H. Mommsen, 66, ad esempio, confermerebbe essere stato il nazismo una dittatura debole, all'interno della quale agirono diversi centri decisionali. Vedi ancora F. Neumann. Non vanno dimenticati inoltre gli storici tedeschi, che hanno recentemente dato vita, nel 1986, alla cosiddetta Historic Erstreit, battaglia tra storici. M. Sturmer, A. Hilgruber, K. Hildebrand e Nolte. Il regime nazista in questo contesto viene comparato e connesso al regime sovietico. Secondo Nolte, ad esempio, il nazismo non è che una risposta all'incombente pericolo comunista nel più vasto quadro di quella che può essere definita una vera e propria guerra civile europea tra sistemi totalitari. L'analisi recupera alcune categorie storiche introdotte dal totalitarismo, combinandole con le vecchie interpretazioni geopolitiche che consideravano la Germania come una sorta di cittadella assediata in mezza Europa. La scuola revisionista, alla quale, su posizioni più moderate, appartengono i protagonisti della Historic Erstreit, finisce per ridimensionare anche la portata storica assunta dallo sterminio del popolo ebraico nei lager nazisti. Lo sterminio è infatti inquadrato nel più generale imbarbarimento della lotta politica europea tra bolscevismo e fascismo. In questo senso, il regime sovietico sarebbe responsabile di un vero e proprio sterminio di classe. Contestando le fonti storiche e denunciando il fatto che sono i vincitori della guerra a fare la storia, alcuni revisionisti arrivano addirittura a negare l'esistenza delle camere a gas ad Auschwitz, di Belzec, di Treblinka, di Chełmno, eccetera. Tra essi ricordiamo i nomi di R. Forison, 64, D. Irving, 77, A. Butz, 80, W. Steglig, 86, eccetera. Rispetto al genocidio ebraico, vanno senz'altro ricordati i tre studi classici di E. Kogon, 46, L. Polyakov, 51, G. Reitlinger, 53. Alla fine degli anni 60 si differenzieranno due grandi filoni interpretativi: quello intenzionalista, che ritiene che Hitler fin dalle origini del nazismo avesse pensato alla soluzione finale, vedi L. Davidovits, 77, C. Browning, 78, E. Jekyll, 81, e quello funzionalista, che ritiene che lo sterminio vero e proprio fosse maturato per gradi e che fosse stato pienamente pianificato con lo scatenarsi della guerra contro l'Unione Sovietica. Vedi M. Brozat, 69, K. A. Schlenes, 70, U. D. Adam, 72, Kerskaff, 81, P. Burin, 89. Note: G. Germani, Autoritarismo, Fascismo e Classi Sociali, Il Mulino, Bologna, 1975. G. E. Rusconi, Germania, Un passato che non passa, Einaudi, Torino, 1987. L. Polyakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Einaudi, Torino, 1964. G. Reitlinger, La soluzione finale, Il saggiatore, Milano, 1962. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Bompiani, Milano, 1967. E. Collotti, Fascismo, fascismi, Sansoni, Milano, 1994. Z. Bauman, Modernità e Olocausto, Il Mulino, Bologna, 1992. K. D. Bracker, La dittatura tedesca, Il Mulino, Bologna, 1973. M. Brozat, Der Staat Hitlers, Deutscher Taxenbuch Everlag, München, 1969. Fine delle note. Tra gli ultimi contributi sul genocidio ebraico ricordiamo l'opera monumentale di R. Hilberg, 85, e di A. Ilunga Meyer, 90. Nota: R. Hilberg, La distruzione degli ebrei d'Europa, Einaudi, Torino, 1995, due volumi. A. E. Meyer, Soluzione finale, Mondadori, Milano, 1990. Fine della nota. Sono opere che si pongono il problema della storicizzazione dell'Olocausto. È possibile ricondurre Auschwitz all'interno di normali categorie storiche interpretative, o è destinata a sfuggire alla comprensione umana? La risposta non scioglie il dubbio. Hilberg afferma che storicizzare Auschwitz è necessario e nel contempo impossibile. Lo storico israeliano S. Friedlander, contrariamente a Brozat, nega essere possibile normalizzare lo sterminio in un quadro interpretativo storiograficamente consolidato. Il tema resta complesso. Mentre gli storici sollevano altri gravi ed inquietanti interrogativi sul rapporto tra tecnologia e sterminio, il problema della modernità dell'assassinio di massa è stato recentemente affrontato da D. Pankert, 89, J. M. Chaumont, 90, H. Arman, 92, e dal già citato Z. Bauman, 92. Auschwitz, anche perché fabbrica della morte, continua a rappresentare uno dei punti più oscuri ed inquietanti della storia contemporanea. Proviamo ora a riassumere molto brevemente le sequenze della nascita e andata al potere del nazionalsocialismo. Fondato nel 1920 da Adolf Hitler, il partito, il Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, si caratterizzerà sostanzialmente per due aspetti: la forte componente nazionalistica e la visione razzistica dell'umanità. Fondamentale è la concezione antisemita. La figura centrale del Führer, il capo incarnato da Hitler, conferirà al partito una decisa impronta gerarchica e paramilitare. Nel 1921 verranno infatti costituite le SA, Sturmabteilungen, sezioni d'assalto, e del resto, proprio dai Freikorps, i corpi paramilitari dell'estrema destra che repressero il tentativo rivoluzionario della Lega di Spartaco, gennaio 1919, che il nazionalsocialismo trasse alimento e ispirazione. Il contesto è quello della nascente Repubblica di Weimar, chiamata ad affrontare le terribili conseguenze della sconfitta militare, lacerata da profondissime contraddizioni sociali ed economiche, e chiamata ad affrontare un forte spirito di rivalsa dei paesi vincitori, pace di Versailles. Le spinte nazionaliste e il reducismo dal fronte di guerra offrirono infatti un ambiente favorevole alla nascita e al costituirsi di movimenti sciovinisti, non esenti da aspirazioni golpiste, il putsch del generale Kapp nel 1920. Lo stesso Hitler venne incarcerato nel 1923 in seguito a un tentativo di colpo di Stato a Monaco. I nazionalsocialisti furono messi fuori legge e il loro leader fu condannato e imprigionato. Con la scarcerazione di Hitler nel 1925 il partito si ripresentò sulla scena politica senza ottenere apprezzabili risultati nelle elezioni politiche del 1928, il 2,5%. Nel 1925 vennero intanto fondate le famigerate SS Schutzstaffen, pattuglie di protezione. Con il 1930, in seguito alla crisi del 29, che ebbe conseguenze drammatiche in Germania, l'NSDAP comincia ad ottenere un certo consenso. Ottiene il 18% dei suffragi, con 107 seggi al Parlamento. Nelle elezioni presidenziali del 1932 Hitler otterrà 13 milioni di voti e nelle elezioni politiche dello stesso anno raggiungerà il 37% dei voti, ottenendo la maggioranza relativa al Reichstag. Nel 1932 la disoccupazione dilagava, 6 milioni di disoccupati. La politica indecisa del Partito Socialdemocratico, la parallela crescita del Partito Comunista, nonché la scarsa efficienza politica dei governi di centro favorirono l'ascesa di Hitler. In questo quadro, grazie anche all'azione del presidente Hindenburg, le crisi del governo finirono per essere gestite al di fuori del controllo parlamentare. L'indebolimento delle istituzioni repubblicane, che configurava ormai una vera e propria crisi di legittimità. non fece che aumentare il prestigio e la possibilità di accedere al governo da parte di Hitler. Con il cancelleriato, nel gennaio del 1933, in un arco di tempo brevissimo, Hitler impose la trasformazione dello Stato in senso nazista, arrestati gli oppositori, chiusi i giornali dissidenti, fatta firmare ad Hindenburg la pericolosissima ordinanza fondata sull'articolo 48 della Costituzione, che sospendeva in tutto o in parte i diritti fondamentali. Indisse nuove elezioni il 5 marzo dello stesso anno, ottenendo, in un clima di gravi intimidazioni, il 43,9% dei voti, vale a dire la maggioranza assoluta del Parlamento. Hitler si fece quindi votare da un Parlamento ormai piegato alla sua volontà, i pieni poteri grazie ai quali ebbe facoltà di promulgare leggi senza ricorrere alla procedura costituzionale. Già nel giugno veniva ufficialmente sciolto l'SPD, il Partito Socialdemocratico, quindi il Zentrum, il partito di ispirazione cattolica. Così il 14 luglio 1933 furono messi fuori legge tutti i partiti. Le caratteristiche che lo Stato assunse con la dittatura non sono facili da riassumere. Va comunque sottolineato che la dittatura presentava un carattere di indubbia modernità. Il potere non trovava legittimazione né per diritto di nascita, come nel caso delle vecchie monarchie, né sulla delega fondata sulla rappresentanza politica, come nel caso della tradizione liberale. Pur richiamandosi allo Stato assoluto, il potere nazionalsocialista si fondava sulla identificazione delle masse con il capo. Le masse, demiurgicamente possedute dal leader carismatico, diventavano così un potente strumento chiamato a legittimare l'azione del governo e del potere. Per attivare e rendere vitale questo collegamento tra il capo e le masse fu congegnato un formidabile apparato propagandistico e di controllo poliziesco, grazie all'azione del partito e di molteplici organismi ad esso collegati, profondamente insinuati nel tessuto sociale e civile del paese. Il senso della gerarchia si traduceva inoltre nel mito barbarico della superiorità razziale tedesca rispetto agli altri popoli. Ultimi nella scala gerarchica dei popoli erano collocati gli ebrei, verso i quali fu attuata una spietata discriminazione sancita nel 1935 in quelle che vengono ricordate come le leggi antisemite di Norimberga, nonché nella persecuzione consumata nella cosiddetta Kristallnacht del 1938. Il tragico epilogo si avrà con lo scoppio della guerra, quando i nazisti daranno corso alla soluzione finale, vale a dire allo sterminio sistematico degli ebrei nei lager di Auschwitz, Belzec, Sobibor, Chełmno, Treblinka, Majdanek, eccetera. La guerra fu il naturale sbocco dell'imperialismo tedesco. Lo Stato nazista vedeva nella guerra la logica conseguenza della vitalità e della superiorità del popolo ariano. Già nel 1936-37 il sistema di alleanze tedesco poteva dirsi pressoché completo, con la costituzione dell'asse Roma-Berlino e un patto anti-Comintern. Con il Giappone, che successivamente coinvolse l'Italia, l'Ungheria e la Spagna, dove tra l'altro i nazionalsocialisti avevano attivamente appoggiato il generale Franco nella guerra civile contro la neonata Repubblica. Nel 1936 la Germania si impossessò della Renania, due anni dopo dell'Austria, l'Anschluss. Nel settembre del 1938 un grande successo diplomatico fu conseguito dai tedeschi con la conferenza di Monaco, nella quale vennero accolte le pretese che i tedeschi avanzavano sui Sudeti. Nei mesi successivi si impadronirono dell'intera Cecoslovacchia. Nell'agosto del 1939 l'Unione Sovietica, il paese politicamente più antitetico al nazismo, firmava il cosiddetto accordo Molotov-Ribbentrop, dal cognome dei due ministri degli esteri. Il fatto creò grosso sconcerto e disorientamento, soprattutto tra i militanti comunisti. L'accordo nasceva anche a causa della recalcitrante diplomazia delle potenze occidentali restie ad accordarsi con la Russia comunista contro la Germania. Ma l'accordo preludeva ormai alla guerra. Le due potenze sostanzialmente si dividevano le sfere di influenza. L'Unione Sovietica procedette indisturbata alla conquista delle repubbliche baltiche e al tentativo della conquista della Finlandia. La Germania, oltre a prevedere l'assorbimento di mezza Polonia, intendeva garantirsi il fronte orientale in prospettiva dello scontro decisivo con la Francia. L'ingresso delle truppe tedesche in Polonia nel settembre del 1939 dava così inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Indicazioni bibliografiche. H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Bompiani, Milano, 1977. Z. Baumann, Olocausto e modernità, Il Mulino, Bologna, 1994. A. Bullock, Hitler, Studio della tirannide, Longanesi, Milano, 1965. G. Corny, Storia della Germania, dall'unificazione alla riunificazione, Il Saggiatore, Milano, 1995. R. De Felice, Le interpretazioni del fascismo, La Terza, Bari, 1973. J. C. Fest, Hitler, Rizzoli, Milano, 1974. V. E. Frankel, Il doppio Stato, Contributo alla teoria della dittatura, Einaudi, Torino, 1983. R. Hilbert, La distruzione degli ebrei d'Europa, Einaudi, Torino, 1995, due volumi. A. Ilunga Meyer, Soluzione finale, Mondadori, Milano, 1990. M. Marrus, L'olocausto nella storia, Il Mulino, Bologna, 1994. G. Matten Klot, Ebrei in Germania, Feltrinelli, Milano, 1992. G. Mosse, Il razzismo in Europa, dalle origini all'Olocausto, La Terza, Bari, Roma, 1980. F. Neumann, Behemoth, Struttura e pratica del nazionalsocialismo, Feltrinelli, Milano, 1977. E. Nolte, Nazionalsocialismo e bolscevismo, La guerra civile europea, 1917-1945, Sansoni, Milano, 1988. L. Polyakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Einaudi, Torino, 1955. J. C. Pressac, Le macchine dello sterminio, Feltrinelli, Milano, 1994. G. Reitlinger, La soluzione finale, Il tentativo di sterminio degli ebrei d'Europa, 1939-1945, Il saggiatore, Milano, 1962. G. E. Rusconi, Germania, un passato che non passa, Einaudi, Torino, 1988. P. Vidal Naquet, Gli assassini della memoria, Editori Riuniti, Roma, 1993. Pagina 246.